Ti siamo già collegati con David Zebuloni che si trova in Israele. Shalom David.
Shalom a te, come stai Daniela?
Sto bene, molto bene. Tu invece che ci racconti nelle tue zone cosa vedi in questo momento?
Benissimo, ti raccontavo che c'è un sole splendido qua in Israele, si sta molto bene. Nonostante ti racconto sempre che sono una persona da inverno, io che mi piace il freddo, poi quando spunta questo sole fa anche piacere, quindi si sta molto bene.
Conquistato dal sole allora.
Sì. Baciati dal sole.
Baciati dal sole. Allora, per quanti si fossero magari messi all'ascolto solamente in questo momento, oggi per la prima volta, voglio dire che questo spazio che abbiamo creato all'interno delle nostre due ore di diretta è uno spazio che abbiamo voluto chiamare Speranza, Atikva, proprio perché cerchiamo di attingere dalla Torah la speranza, delle gocce di speranza che possiamo poi avvicinare a quello che è il nostro vissuto, quindi attualizzare e portare a noi. La parasha di oggi si chiama Parasha Vaigash, e ora tu ci parlerai insomma di questa parasha, cosa significa e quali storie ci racconta. E nel ringraziarti per essere con noi come fai ogni settimana, ringrazio anche i giovani ebrei d'Italia, l'Unione dei Giovani Ebrei d'Italia, che ci ha permesso di conoscerci, anche la rivista proprio che si chiama Tikva, che è un giornale proprio dei giovani ebrei italiani che ha lo scopo di poter creare, no, delle relazioni, di comunicare, di condividere e di confrontarsi, quindi un libero confronto attraverso un giornale che è particolarmente proposto e scritto, no, da giovani, ma che poi cerca di rivolgersi, penso, un po' a tutti.
A tutti, assolutamente. L'hai spiegato benissimo, meglio di come potessi fare io.
Grazie. Allora, andiamo alla parasha di oggi, la parasha Vaigash. Di cosa ci racconta?
Vaigash. Allora, prima di parlare della parasha devo un attimino correggermi. Io, non essendo un rabbino, come ti dicevo al primo incontro, ma un semplice frequentatore della religione, mi avvalgo del diritto di sbagliare ogni tanto, quindi poi io di settimana in settimana mi correggo. È possibile, se non probabile, che succeda nel tempo. Settimana scorsa avevo raccontato appunto di Giuseppe che rimane 12 ulteriori anni in prigione per via della sua esclamazione mancata nei confronti di Dio, invece sono altri 2 anni, ho aggiunto una decina d'anni così a gratis, sì. E quindi mi sembrava giusto correggermi. No, poverino, 2 anni direi che bastano in prigione,
certo.
Avanzano.
Un po' di clemenza.
Mi sembrava doveroso, no, perché poi mio fratello attentissimo ascolta e mi dice: ma sai che sono 2 anni, non 12, io sono cascato dal pero. Niente, quindi di volta in volta
è
poi
bello questo comunque, che tu giustamente dici, sono delle cose che magari su cui posso sbagliare, però poi è bello poter dire: guarda, questa cosa la correggo, non sono stato abbastanza preciso, quindi
sì, no, poi io metto sempre le mani avanti, dico, io non sono appunto un rabbino, quindi non sono una figura istituzionale nell'ebraismo che può avvallarsi questo diritto di non sbagliare. Io sbaglio, quindi è giusto anche dire.
Però è un modo così fresco, è un modo così fresco e così, secondo me, interessante di parlare di argomenti così importanti come quelli che sono contenuti nella Torah, che secondo me, anche se non sei un rabbino, è bello seguirti, è bello ascoltarti e farsi anche delle domande. Okay,
sono, sono felice e soprattutto condivido questo pensiero che appunto la Torah, come la fede e la religione, appartiene a tutti, quindi è giusto che tutti la trattino, ognuno con il proprio livello. Questa settimana cerchiamo di stare un po' più attenti, di stare un po' più precisi con i dettagli, non sbagliare, e concludiamo appunto la storia di Giuseppe che sappiamo è diventato vice faraone. La settimana scorsa già abbiamo fatto uno spoiler raccontando che alla fine Giuseppe si riappacificherà con i suoi fratelli, appunto scesi dalla terra di Canaan in Egitto, e per via della carestia che c'era nella terra di Canaan, e loro appunto volevano beneficiare dei frutti e di tutti i viveri che c'erano in Egitto. E appunto c'è questo incontro molto commovente tra i fratelli, che ricordiamo avevano venduto Giuseppe come schiavo, e lo rincontrano in veste di vice faraone. Loro inizialmente non lo riconoscono. E accade un qualcosa di particolare, perché questi fratelli portano con loro Beniamino, il fratello minore di Giuseppe, figlio anche lui di Rachele, e che Giuseppe non ha mai incontrato, perché quando è stato venduto appunto Beniamino non era ancora nato. E quindi Giuseppe vuole mettere alla prova i fratelli e chiede a loro un riscatto per questo Beniamino, che lui inizialmente accusa di aver commesso un furto. E i fratelli si schierano tutti e 10 contro Giuseppe, questo vice faraone che loro non sanno che è Giuseppe, e dicono: abbiamo sbagliato una volta, non sbaglieremo la seconda, abbiamo già perso un fratello, non vogliamo perdere un altro. E quindi questi fratelli qua compiono quello che è il tikkun. E questo tikkun, adesso lo spiego perché è un concetto centrale nell'ebraismo che merita di essere un attimino approfondito. Tikkun, le tacken in ebraico vuol dire aggiustare, riparare. Mm-hmm. E certo, come ti dicevo, molto ebraico, infatti nell'ebraismo si parla molto di tikkun olam, uno dei compiti di ogni uomo è quello di letakken il mondo, è quello di aggiustare il mondo, di lasciarlo in uno stato migliore rispetto a come l'ha ricevuto. E l'ebraismo appunto parla molto di questo tikkun che l'uomo fa anche su se stesso, quindi la riparazione della propria anima. Un oggetto, spesso crediamo che un oggetto rotto non possa essere aggiustato, oppure che non valga la pena aggiustarlo perché non tornerebbe a essere quello che è prima. Invece l'ebraismo promuove molto questo concetto di tikkun, di aggiustamento. E c'è una storia che a me piace molto raccontare, che a me personalmente tocca molto, che spiega alla perfezione quello che è il tikkun. Si racconta di questo uomo estremamente povero, una leggenda ovviamente di questo uomo estremamente povero nella città di Tzfat nel nord di Israele, che durante la notte gli si rompe l'unico sandalo che ha ancora a disposizione. Lui disperato cammina a scalzo con questo sandalo in mano in cerca di un ciabattino che possa in qualche modo aiutarlo a riparargli la scarpa, e ovviamente essendo notte non trova nessuno, finché intravede da una finestra la luce di una candela e si affaccia e appunto vede questo uomo anziano che sta riparando delle scarpe e gli chiede di riparare la sua scarpa. Gli dice: io sono povero, non ho nulla, ho solo questo, potreste aiutarmi? E questo uomo anziano sorride e dice: Kolo daner dolek tamid afshar letaken, finché questa fiammella è accesa possiamo sempre aggiustare. Ovviamente è una parabola, e questa parabola viene a indicare che finché una fiammella accesa, fiammella intesa in quanto luce, in quanto speranza, anche piccola, anche lieve, si può sempre aggiustare.
Noi diremo forse finché c'è vita c'è speranza, cioè potremmo anche dire c'è sempre possibilità, no? di rifarsi. Mi senti, David?
Ti sento, sì, mi sei sparita per un attimo, ma ci siamo.
Ok, no, dicevo, noi diciamo comunemente finché c'è vita c'è speranza, cioè fino a quando abbiamo un alito di vita c'è la speranza di potercela fare, di poter migliorare, cambiare, recuperare, ripristinare, insomma si può fare qualcosa, quindi non ci si deve scoraggiare. Prima di andare avanti, sempre. David, ascoltiamo un brano di Ofra Haza, è un brano che è molto, molto tenero, molto, molto delicato, che può cullare penso proprio la nostra anima, Kol Aneshama, quindi ascoltiamo questo brano. Shema, shenatata bi. sfumiamo questo brano che manteniamo magari in sottofondo, questo brano di Ofra Haza, Kol HaNeshama, un brano che è molto bello perché lei canta all'inizio senza nessuna base, senza nessuno strumento, quindi a voce scoperta proprio e si vede tutta la bellezza della sua voce, tutta l'intonazione della sua voce.
Se c'è una cantante che può permettersi di cantare così a cappella, quella Ofra Haza, che veramente ha una voce angelica.
È vero. Allora, torniamo a parlare della nostra parasha, cioè la parasha di questa settimana, che se non sbaglio l'undicesima porzione della Torah, e che ci presenta, appunto, continua ancora a parlarci di Giuseppe. Vediamo il cambiamento che è avvenuto in questi anni in cui i fratelli di Giuseppe non sono stati con lui, dentro di loro. È stato un grande cambiamento.
Un grande cambiamento che però non cambia la persona che è Giuseppe, e infatti questo è l'argomento che, appunto, del quale volevo trattare in questa seconda parte del nostro incontro. E ci si aspetta da Giuseppe che, ferito e umiliato quale è stato, provasse in qualche modo un desiderio di vendicarsi nei confronti del fratello. Invece scopriamo che la schiavitù e tutte le sofferenze che ha vissuto, la prigionia, non ha cambiato la sua persona, nonostante tutto ciò che lo circondava. E come si è cambiato nel tempo, lui è rimasto quello che era. E Rav Zaks, Jonathan Zaks, che purtroppo è mancato lo scorso anno ed è una figura molto importante nell'ebraismo contemporaneo, ex rabbino capo della Gran Bretagna, veramente un filosofo, un'istituzione anche rabbinica, scrive che la prima volta che si parla di perdono, inteso in quanto perdono, e come lo intendiamo noi nella Torah, e appunto quando Giuseppe si rivolge ai fratelli e dice loro che li perdona, perché abbiamo visto dei riavvicinamenti nelle parashat Shavuot precedenti. Abbiamo visto che Giacobbe ha riabbracciato il fratello Esaù, però non si sono mai detti esplicitamente che si perdonano a vicenda. C'è stato un abbraccio, un riavvicinamento, così come in altri episodi che abbiamo citato. Per la prima volta nella Torah viene espresso in modo esplicito il perdono. Quindi Giuseppe svela la sua identità ai fratelli e dice: io vi perdono per ciò che avete fatto. E Rav Zaks dice che ciò che tocca particolarmente di questo perdono di Giuseppe è la semplicità con il quale viene concesso. Noi siamo abituati a portare rancore, siamo abituati a chiedere, a concedere il perdono in cambio di quasi di un riscatto. Devi conquistarti il perdono,
te lo devi meritare.
Devi meritartelo. Invece i fratelli non fanno nulla per meritare questo perdono, eppure Giuseppe concede il perdono, appunto, senza alcuna remora, senza alcun rancore. E c'è molto da imparare anche e forse soprattutto ai tempi nostri, di questo modo così particolare con il quale Giuseppe si rivolge ai fratelli e concede loro il perdono. Poi l'argomento del perdono, il tema del perdono, è anche questo è abbastanza centrale nell'ebraismo, specie, devo dire, nell'ultimo secolo, quando si parla molto anche di memorie, di perdono. Non entro troppo nell'argomento perché credo che spetti a loro, spetti a chi è sopravvissuto alla Shoah, concedere o meno il perdono. Sappiamo che Liliana Segre, che io personalmente adoro e stimo moltissimo, dice sempre che lei non riesce a perdonare per ciò che è stato fatto. Però il perdono è un qualcosa di centrale nell'ebraismo, ma ci fa anche capire che forse non tutto può essere perdonato. Giuseppe ha perdonato i fratelli senza chiedere nulla in cambio, però forse la storia ci insegna che talvolta non sempre il perdono può essere concesso. Come dice Gotti Bauer, un'altra sopravvissuta italiana alla Shoah, dice: se io perdono ciò che mi è stato fatto, il perdono perde del tutto il suo significato, il suo valore, perché se si perdona questo si perdona qualsiasi cosa, e quindi quasi non esiste più il concetto di perdono, se così lo svalutiamo. È un argomento spinoso.
Sì, assolutamente.
Ho sfiorato, ma non voglio approfondire, anche perché non ne ho le facoltà, le competenze, però credo che sia comunque un qualcosa che vale la pena ricordare e anche rifletterci individualmente, ognuno con i propri strumenti, con la propria sensibilità e con le proprie consapevolezze.
Io penso che nel perdono, ecco, la ricchezza del perdono è quella non di far passare il torto che è stato subito come una cosa che non ha, come se non diamo peso a quello che abbiamo subito, ma è quello di non coltivare dentro di noi quel rancore, quell'odio che porterebbero dolore, sofferenza alla nostra vita. Quindi il perdono è un atto in cui noi non vogliamo la vendetta, lasciamo che sia Dio a fare le sue vendette, ma non le facciamo noi. E quindi, però, non significa che se una persona ha ucciso un'altra persona io lo perdono, lo sto graziando come bravo, hai fatto questo. Non sto dicendo che tu sia stato bravo, ma io non proverò i tuoi stessi sentimenti, io non ti augurerò il male, io non mi vindicherò, ma chiederò giustizia. Penso che Giuseppe, appunto, nel suo cuore non c'era l'idea di vendetta, di rifarsi su tutto quello che i fratelli avevano fatto, anche perché lui dà una spiegazione ai suoi fratelli che erano preoccupati. Dice: non vi preoccupate, perché Dio mi ha mandato avanti a voi per salvare la vostra vita, quindi da quel male che voi avete concepito Dio ne ha saputo trarne del bene. Quindi in questo piano di Dio, che è molto più grande di noi, con Dio possiamo fare in modo che quel male che riceviamo possa essere tramutato in bene. Penso che questo sia quello che Giuseppe alla fine ci vuole insegnare. Che dici, David?
Certo. Questa settimana ho sentito una frase molto bella che dice che l'ottimismo non è guardare il bicchiere mezzo pieno, ma è sapere accettare il bicchiere mezzo vuoto. Credo che Giuseppe ha saputo accettare il bicchiere mezzo vuoto e dargli un significato. Il significato che Giuseppe ha dato è quello che, appunto, Dio l'ha mandato in missione. E se imparassimo tutti, appunto, a guardare questo, a riconoscere questo bicchiere mezzo pieno, ed apprezzarlo in quanto, scusa, mezzo vuoto, ed apprezzarlo in quanto bicchiere mezzo vuoto, e forse anche noi riusciremo molto spesso a sentire la presenza divina che ci accompagna giorno per giorno in ogni cosa, anche in quelle situazioni che ci sembrano meno piacevoli o più spiacevoli.
Grazie. Allora, Davide, sicuramente avremo da riflettere su questa, anche su questa parasha. Quindi Shabbat Shalom e alla prossima.
A te, Shabbat Shalom. Un abbraccio.